Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'orazione con cui inizieremo l'Eucaristia merita di unire la nostra preghiera, le nostre intenzioni all'inizio della Messa. Chiediamo il dono della gioia nel servizio del Signore. Chiediamo di essere sempre lieti nel servire il Signore, cioè di servire il Signore mediante la gioia, oltre che mediante la pazienza, oltre che mediante l'amore, a volte anche mediante la tristezza. Anche la gioia è il modo per servire il Signore, la gioia della fede mediante la quale noi ravviviamo la speranza. All'inizio di questa Eucaristia proprio questo chiediamo invocando la sua misericordia.
Dal libro del profeta Malachia, al capitolo 3, versetti 19-20. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, al capitolo 3, versetti dal 7 al 12. Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni tra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane, lavorando con tranquillità. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? Quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore.
Questo discorso di Gesù, ne abbiamo ascoltato un primo pezzo secondo la versione di Luca, ma lo troviamo anche nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco. È un discorso difficile e nessuno fino ad oggi ci ha capito molto, perché Gesù parla del futuro e sembra che noi dobbiamo derivarne una visione chiara di come sono le cose, di come vanno a finire, e in qualche modo anche calcolare a che punto siamo. E così anche è stato molte volte letto. In realtà ci deve essere un motivo per cui questo discorso è difficile, perché Gesù stesso è molto allusivo. La parola iniziale, la domanda iniziale occasionata dalle lodi della bellezza del Tempio riguarda la distruzione del Tempio. Verranno giorni nei quali quello che vedrete, di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta. E allora la domanda è: quando accadranno queste cose e qual è il segno appena prima che stanno per accadere? E quindi si parla della distruzione del Tempio. Poi Gesù comincia a dire: state attenti che non vi ingannino, non lasciatevi ingannare, e verranno molti a dire: sono io, ma sono io, il tempo è concluso, il tempo è vicino. Non ha molto a che vedere apparentemente con la domanda che hanno fatto. Evidentemente qualche collegamento ci sarà. E così anche procedendo nel discorso, in realtà Gesù, andando avanti nella versione di Luca, a un certo punto parla di Gerusalemme. Noi non l'abbiamo letto sui versetti immediatamente successivi al Vangelo di oggi, in cui Gesù parla di Gerusalemme e della sua distruzione. Questi discorsi non hanno lo scopo di darci in mano il calcolo delle cose, del tempo. Noi lo vediamo dal primo parola che Gesù dice: state attenti a non lasciarvi ingannare. E la seconda, che troviamo nel Vangelo di oggi, è: questo è un tempo per voi di testimonianza. Ora, se noi potessimo leggere di più il discorso, vedremmo che l'ultima parola di queste profezie, di queste previsioni di Gesù, è che quando vedrete tutte queste cose, parla di guerre, carestie, segni di sconvolgimento sociale, ma parla anche di sconvolgimenti nella creazione, celesti, molto difficili da interpretare, da un lato, dall'altro che non danno un segno preciso, perché le guerre ci sono sempre state, ci sono ancora purtroppo, e quindi non è che quando cominciano le guerre noi sappiamo che sta per venire la consumazione finale, perché le guerre ci sono. Quindi quest'ultima parola che Gesù dice, quando vedrete tutte queste cose, alzate il capo nella speranza, perché la vostra liberazione è vicina. Tutto il discorso di Gesù si fonda su questa speranza, e tutto il discorso di Gesù vuol dare la speranza. Voi dovete custodire e coltivare questa speranza. La vostra liberazione è vicina. Tutto ciò che potrebbe impaurire e sconvolgere, non solo, ma più di questo, nei discepoli, perché qui parla ai discepoli, potrebbe spegnere la speranza, la certezza che Gesù è colui che guida la storia, è il Redentore del mondo. È colui che verrà e concluderà la sua opera con la salvezza. Potrebbe spegnere questa speranza, questa certezza. E quindi, spegnendo questa certezza, potrebbe anche mettere in questione nei discepoli la verità di Gesù stesso, veramente risorto. Cosa significa? Quindi a me sembra, così mi viene da pensare oggi, che tutto questo discorso di Gesù è perché noi dobbiamo coltivare la speranza. Quando vedete tutte queste cose, alzate gli occhi, alzate il capo, la vostra redenzione è vicina. Non dice che è già arrivata però, dice che è vicina. E poi in questo discorso, e soprattutto nei versetti che oggi abbiamo ascoltato, Gesù fornisce un nuovo modo di guardare le cose. I discepoli devono avere uno sguardo diverso sulla realtà. Devono cioè interpretare il fatto che per noi forse è diventato scontato, ma non è un bene, il fatto che pur essendo noi confessando che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, il Redentore del mondo, che è risorto, qui non è cambiato nulla. A noi sembra normale questo. Ormai il tempo è passato. Ai primi discepoli non sembrava assolutamente normale, perché tra la risurrezione e la manifestazione della potenza di questa risurrezione, che è l'inizio della trasformazione del mondo, c'è una continuità perfetta. Per questo Gesù dice qui, ma non solo qui, lo dice per esempio negli Atti degli Apostoli, quando gli Apostoli chiedono proprio al risorto, allora adesso è questo il momento? Anche qui sentiamo, non subito è la fine. La fine non significa la fine fisica del mondo in questi testi. Su questo io non ne so nulla, bisogna chiedere agli scienziati. La fine è con la F maiuscola qui. La fine, la fine è un termine molto frequente nei profeti quando parlano del compimento del mistero di Dio, quando parlo del compimento delle promesse di Dio, di tutte le promesse di Dio, la nuovi cieli, nuova terra, questa è la fine. Gesù dice anche qui, non è subito la fine. E questo è il tempo per voi, dovete saperlo questo. Non è subito la fine. Diciamo che dovrebbe essere subito la fine, no? Fra la risurrezione di Gesù e quello che noi chiamiamo la parusia, cioè una continuità perfetta, non è che Gesù sia più forte nella parusia di quanto lo è nella risurrezione. Ma non è subito la fine, non è subito la gloria del Cristo non si impone storicamente, non è subito la fine. Voi dovete capire, dice Gesù qui ai discepoli, che per voi tutto quello che avviene significa per voi la testimonianza. Tutto quello che avviene è per voi l'occasione, come dice qui, vi è dato per la testimonianza. C'è un tempo della testimonianza dei discepoli di Gesù. È quello che dice anche negli Atti degli Apostoli Gesù. Non sta a voi sapere i tempi e i momenti in cui Dio realizzerà il regno, riceverete la forza dello Spirito per dare testimonianza. La testimonianza non è solo la testimonianza, è certamente anche qui, ecco come Gesù la descrive, la testimonianza delle parole, ma la testimonianza, come si vede dal discorso di Gesù e come ricaviamo dal Vangelo, è il tempo in cui i discepoli debbono rappresentare Gesù, la sua via nel mondo. La testimonianza non è solo andare a dire, è chiaramente visibile anche nel discorso, nei versetti che abbiamo ascoltato. La testimonianza è la prova, la prova della vita, la prova della comunità dei discepoli di Gesù, del modo in cui vive, nel modo in cui interpreta, nel modo in cui si rapporta con gli uomini, è la prova della verità di Gesù, della sua risurrezione, nell'imitazione della via di Gesù. E questo mi sembra qui la premessa, che non è forse esplicita qui, ma senza la quale anche alcune di queste istruzioni di Gesù possono essere molto equivocate. La premessa di tutto è questa, che i discepoli debbono essere come Gesù, cioè disarmati, miti, come agnelli in mezzo a lupi, come disse Gesù, vi mando così, che non significa guardate come sono cattivi gli uomini che sono i lupi, ma significa guardate che voi dovete avere interiormente ed esteriormente l'atteggiamento che hanno gli agnelli quando sono in mezzo ai lupi. Quando gli agnelli sono in mezzo ai lupi, non è che si sentono di avere, ecco, molta tracotanza, no, gli agnelli in mezzo ai lupi, io vi mando così, non è un modo per dire com'è cattiva la situazione degli uomini, è un modo per dire voi dovete pensarvi così, dovete essere agnelli. Questa mi sembra la premessa del discorso di Gesù. Senza questo è chiaro che anche quello che dice qui può essere rovesciato come una specie di promessa per cui i discepoli sempre trionferanno e avranno sempre ragione e avranno il diritto di aver ragione. No, non dice così qui. Dice, voi dovete interpretare questo tempo in cui non si manifesta la potenza della risurrezione di Gesù e la trasformazione dell'umanità e del mondo in una nuova umanità, dovete interpretarlo come lo interpreta Dio nel suo disegno, cioè come un tempo della testimonianza, un prolungamento della presenza di Gesù nel mondo. Com'è stato Gesù quando era nel mondo? Si è imposto? Ha crocifisso qualcuno o è andato lui in croce? La Chiesa ha sempre fatto così? Noi ci siamo sempre pensati così? Questa vera identità, quando parliamo di identità, questa è la vera identità, deve emergere, deve diventare di nuovo l'identità emergente, non essere nascosta tra molte parentesi del discepolo di Gesù. Abbiamo, se noi pensiamo in questo quadro, pensavo io oggi, stamattina, perché ero in difficoltà a fare questa omelia, nel senso che non è che abbia capito bene tutto il brano, però a me sembra che possa dire così, allora anche, quello, anche il resto che dice lo possiamo capire, è un grande conforto in questo quadro, perché dice anzitutto che non un capello andrà perduto, che non può voler dire che non vi toccheranno neanche un capello, perché poco prima dice che qualcuno verrà anche messo a morte e che verrete trascinati davanti, eccetera. Un capello non andrà perduto significa che l'attenzione di Dio su di voi è massima, non vi succederà nulla se non ciò che Dio ha previsto per voi. State tranquilli. E l'altra cosa che dice, guadagnerete, qui può essere sia una promessa, ma anche un comando. Difatti anche i codici greci sono incerti sull'ultima espressione. Con la vostra perseveranza, qui traduce, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E con la vostra pazienza, in questo caso con la vostra resistenza, con la vostra, non so come tradurre questo, come renderlo, perché si tratta di una, è fondata sulla fede, sulla speranza. Quello che noi traduciamo pazienza o resistenza o perseveranza è il completamento della fede, è il modo in cui si deve vivere la fede nelle prove, è il modo in cui si deve vivere la speranza nelle prove, perché la speranza è una cosa bellissima, però quando ci sono le prove, come si fa a vivere la speranza nelle prove? Mediante, così ci insegna il Nuovo Testamento, mediante la pazienza. Cioè mediante questa opera, è molto attiva, la pazienza non è un atto passivo, è un atto molto attivo, è il modo di esercitare la speranza e la fede nelle prove. E penso che questo sia come tutti i discorsi di Gesù, non è rivolto solo ai singoli, e noi dobbiamo pensarlo, e questo ci conforta, è rivolto alla comunità, a ogni comunità. È la perseveranza della comunità dei discepoli nelle prove che fa sì che la fede diventi veramente fede, che la speranza diventi veramente speranza, e soprattutto qui in questo testo fa sì che la testimonianza sia vera, che la testimonianza, come Gesù ha portato la pazienza nella mitezza, nella perseveranza sino alla fine, così anche i discepoli. Ecco, a questo si aggiunge nella messa di oggi l'invito iniziale dell'Oremus che dicevamo all'inizio. E sembra in tensione, ecco, sempre in contraddizione, di essere sempre lieti nel servizio del Signore. Noi però si compone dentro di noi, almeno in qualche momento, quando la parola del Signore sollecita, perché tutti abbiamo lo Spirito di Dio, e soprattutto la comunità ha lo Spirito di Dio in questo momento, sollecita in noi la fede e la speranza. Quando questo avviene di più, noi comprendiamo anche come la perseveranza nelle prove si può sposare anche con la letizia nel servizio del Signore.